Simone Serne.
Anche dire un po' il modulo che io seguirò nell'esposizione, che è quella più di chi si occupa di filosofia, anche se il discorso poi approderà anche a degli aspetti teologici sia oggi che domani. Per cui in filosofia si parte da quello che si riesce a capire mediamente con le risorse di cui l'uomo e tutti gli uomini dispongono, per poi eventualmente, non tutti lo fanno, aprirsi ad una dimensione ulteriore. Ho portato una leggera modifica al titolo. Nel programma era dire Dio nel mondo tecnico-scientifico. Come vedete nella scheda che vi ho preparato, che vi serve per seguire quello che dirò, io non leggo quello che ho scritto qui, parlo così molto, anche forse in una maniera un po' più accessibile rispetto a quello che è scritto. Se poi vorrete ritornare per approfondire le cose che vi dirò qui in una forma un po' più immediata, avrete poi la scheda che vi aiuta a riprendere alcuni aspetti, forse in una maniera anche un po' più precisa rispetto che al parlare più a braccio che utilizzerò qui. Ho pensato di modificare leggermente il titolo dicendo cercare, dire, perché io credo che sia quasi impossibile dire Dio nel mondo della tecnica, però cercarlo sì. E come vedete non ho abolito la parola scientifico, vedrete poi le motivazioni nel seguito della riflessione. Allora, il discorso è doppiamente impegnativo e difficile, perché intanto dire Dio è sempre al limite delle capacità umane, questo non lo dobbiamo mai dimenticare, forse quando siamo poi un po' professionisti della religione questo lo si dimentica abbastanza facilmente, ma ogni riflessione seria, sia filosofica che religiosa che teologica, è avvertita da questo punto. Il problema qui però è raddoppiato dal fatto che la questione della tecnica, per quanto antica, come vedremo tra qualche istante, è diventata significativa soltanto in tempi molto recenti. Oserei dire che una vera e propria riflessione su queste questioni ha più o meno 50 anni, la metà del secolo, un po' prima della seconda guerra mondiale si incomincia a delineare una riflessione un po' valida da questo punto di vista. Ed è in genere una riflessione o filosofica o parafilosofica, perché poi molti che si sono occupati di questa questione non erano filosofi di professione, certo altre cose più interessanti le hanno dette questi che noi filosofi stessi. Devo dire che al momento attuale, per quello che conosco della bibliografia teologica, la questione in quanto teologica non è ancora stata nemmeno posta. C'è un ritardo da questo punto di vista che mi pare particolarmente rilevante. Ci sono già dei contributi di buon livello, per esempio su alcuni aspetti. Gianni Manzoni ha scritto un bel libro di teologia morale, ma non affronta il problema teologico in quanto tale. Cioè, teologico è dire Dio, pensare Dio, proporre Dio, che è una cosa diversa di dire quali sono i criteri morali cristiani nel mondo della tecnica, è un po' diverso. Allora, quel libro è forse l'unico che valga per consistenza, però ha una sua caratterizzazione che non è ancora di per sé strettamente teologica. Allora, come proseguirò? Se almeno li sfogliate così vedete quali sono i titoli più grossi, quelli in grassetto. Non aspetti fenomenologici, cioè un minimo di descrizione di alcune cose che bisogna tenere presente. Un secondo momento tenterò, e questo è dal punto di vista filosofico, è il momento più difficile, è il tentativo di una definizione di che cosa sia la tecnica. Perché come vedremo ci sono definizioni diverse e sono alternative, ed è la difficoltà è proprio lì, capire che cosa sia la tecnica. E poi un ultimo passaggio è la questione teologica, e qui la articolerò, ma ve lo dirò poi quando arriverò a quel momento lì. Allora, aspetti fenomenologici, alcune cose sono direi sotto gli occhi di tutti, non bisogna essere né dei pensatori né dei filosofi né dei teologi, basta vedere le cose che facciamo tutti i giorni. Io qui ne ho richiamati alcuni, e se ne potevano mettere centinaia o migliaia di altri. Prendiamo quelli più recenti. Il nostro modo di percepire la realtà è ormai tutto in tele, c'è la televisione, c'è il telefono, ormai sta diventando un sistema che ci permette di, senza il quale noi non accediamo alla realtà. E la diffusione ormai è planetaria. Quello che, come vedremo, forse è il cambiamento più importante, riguarda almeno ad un primo livello la velocità. La velocità nel ricevere e nel reagire, quello che di solito viene chiamato il tempo reale. Ma un altro aspetto è quello della memoria. La memoria che una volta veniva affidata in particolare alle risorse del nostro cervello, della nostra psiche, oggi è estremamente dilatata. In un computer noi facciamo stare migliaia di cose, poi dopo forse quando apriamo il nostro computer non riusciamo più a trovare quello che cerchiamo, no? E non sempre lo strumento ci è di immediato aiuto. Però questo ha voluto dire ampliare enormemente, no, le nostre possibilità, e non solo le nostre possibilità personali. Pensate cosa significa la connessione ad altri computer. Entrare in rete vuol dire entrare in una memoria che è in continua, illimitata espansione. E questo a livello macro, ma poi dopo se si va a vedere anche negli aspetti più minimi, tutto questo è intensamente ampliato. Allora le nostre categorie abituali di pensare, quelle con cui siamo ancora cresciuti quasi tutti, sono ormai in bilico, che naturale e artificiale. Una volta c'erano ancora due cose che erano naturali, erano la nascita e la morte. Adesso non lo sono più, ma forse non lo sono neppure mai state, né l'una né l'altra. Però oggi ci rendiamo conto che quelle cose che davamo per naturali non lo so. Casoverbi lo dice per... Ma oggi si nasce, almeno nei nostri paesi, quasi tutti in ospedale, o almeno sotto un controllo. Allora, quanto è ancora naturale, quanto è ancora artificiale? Queste categorie che noi abbiamo ereditato sono, direi così, dei confini estremamente incerti e estremamente mobili. Questo mondo che vi descrivevo prima ha ricevuto un elemento nuovo. Il reale oggi rischia di essere sopraffatto dal virtuale. Beh, se vi piace il calcio, voi guardate una partita, ma voi dopo dite il giorno dopo: hai visto la partita? Beh, non siete mica andati allo stadio se avete visto in televisione. Voi dite: hai visto la partita? Avete vista virtualmente, non eravate allo stadio. E così quando andate a portare la comunione ho preso messa la televisione. E poi sì, noi facciamo le distinzioni tra, però la partecipazione, dov'è che è il reale, dov'è che è il virtuale? D'altra parte, se voi andate ad un grande assembramento, certe mega messe, poi dopo vi mettono per poter partecipare il video, ma allora che differenza c'è? Dov'è che è virtuale, dov'è che è reale? Vedete, allora i confini della nostra percezione della realtà sono profondamente mutati. E poi l'altro grande cambiamento su cui si può insistere di più o di meno, lo vedremo poi anche in un momento successivo, è che fino a qualche decennio fa si poteva almeno immaginare che l'uomo fosse il padrone, almeno il manovratore di questo sistema tecnico. Oggi se voi entrate in qualunque ambiente tecnologicamente avanzato, come si dice, sembra che è l'uomo che è al servizio del sistema. Cioè, voi siete lì certe volte per controllare, ma siete in funzione del sistema che agisce come il pilota sull'aereo. È lui che determina, voi controllate che funzioni bene. Vedete che qual è la posizione? Siete a servizio o è il sistema che è a vostro servizio? Questo, come vedremo, è ambiguo, ambivalente. Forse la trasformazione però più profonda, e qui è un punto, mi soffermo un istante di più perché mi pare che sia il più importante e il più delicato, è il nostro modo, forse nuovo, o almeno il modo in cui la tecnica ci fa percepire il tempo. Credo che tutti abbiate un telefonino, un'auto, una televisione, la cosa più facile oggi è il telefonino, quello di un anno fa è già immensamente vecchio, e se andate a comprarne uno nuovo sapete che se ci andate 15 giorni dopo ne troverete già un altro con qualche funzione in più. Allora, nel mondo della tecnica il passato diventa immediatamente museo. Se vi capita di avere ancora un vecchio telefonino, una vecchia auto, adesso vi dicono che bisogna rottamarla, no? Non bisogna neanche più avere quel culto per l'oggetto per cui uno per anni forse la curava, non la lasciano neanche più usare, oppure bisogna avere dei permessi speciali, no? Per cui ciò che viene realizzato, e quando viene realizzato è nella fase più avanzata della ricerca, immediatamente, il giorno dopo, diventa già qualche cosa che non è ancora nel museo, ma un mese, un anno, due anni. Le generazioni dei computer sono più o meno di 2 anni e mezzo. Cioè, poi dopo si entra nel museo. Certo, li potete ancora usare, però chiunque viene ed è un po' informato su queste cose, hai ancora questa cosa qui? Adesso c'è già quell'altra cosa, no? Cioè, allora, il passato è immediatamente messo nel museo. Il futuro è già quello che preme, perché appena voi avete prodotto questo oggetto, immediatamente si pensa già a come sostituirla. La macchina è già lì pronta. Allora, il mondo del tempo, della tecnica, a mio giudizio è un presente dilatato, cioè che ricaccia immediatamente la realizzazione nel passato. E nello stesso tempo è come se fosse sempre per anticipare il futuro, ma il futuro non è diverso, il futuro è semplicemente un incremento di potenza di quello che è presente. Il tempo della tecnica è il presente potenziato, è sempre più potente, sempre più forte, tanto che si guarda con un po' di sufficienza quello che è appena realizzato e è già, direi, nella tensione a immettere quello che si può pensare come l'obiettivo da raggiungere il giorno dopo. Dunque il futuro non porta di per sé delle attese, non ci sarà niente di diverso se non la potenza di quello che noi abbiamo già. Non ci sono vere novità, c'è invece un incremento fortissimo di potenza. E se poi, qui non mi soffermo, ma noi facciamo, passo alla pagina seconda, mettiamo in rapporto questa potenza con quella dell'economia, che cosa abbiamo? Il valore economico, noi usiamo ogni tanto la parola valori, non bisogna mai dimenticare che questa espressione, questo termine nasce anche in campo culturale, per poi passare in campo strettamente morale, dal mondo dell'economia, poi dopo ha avuto una dilatazione, però questa è la sua origine e poi ancora un'origine che gioca anche in altri contesti. Il valore economico è quello che relativizza tutti gli altri. Si può avere dei rapporti con la Cina o con qualunque altro mondo, perché il valore economico mette in sospensione tutti gli altri valori. Se voi fate l'abbinamento tra la forza del valore economico e la potenza della tecnica, avete il quadro, o almeno un aspetto del mondo in cui noi viviamo. Da una parte il valore economico relativizza tutti gli altri valori e dall'altra parte la tecnica ha un criterio operativo che è quello del successo, della realizzazione, che tende a diventare l'unico criterio a cui fare riferimento. se mettiamo insieme tutti questi aspetti e altri ancora, noi abbiamo, se esaminiamo il modo della tecnica, una logica particolare, una logica che potremmo chiamare sistemica. Questo è l'aspetto un po' più astratto della riflessione, però forse vale la pena almeno accennare alcune questioni che sono legate a questo. È sistemica questa logica, cioè il modo di operare, di organizzarsi è sistemico, nel senso che tende ad una ampiezza indefinita e all'interconnessione globale. Cioè non ci può essere qualche cosa che almeno progettualmente sia escluso. Tende a raggiungere. La parola migliore per dire questa capacità di estendersi è la parola web, che è rete, ma è anche ragnatela. È una ragnatela che avvolge tutto. Direi che questa è la logica della tecnica. Non ci può essere qualche cosa che possa essere escluso. Guardate che questo non è una cosa poi molto astratta, potremmo descrivere l'ambiente dove noi siamo. Siamo dentro una serie di reti, adesso qui uno potrebbe fare una connessione con internet, siamo dentro una rete elettrica, una trasmissione, siamo in un luogo ben preciso, ben identificato, i satelliti, siamo dentro una rete. E se c'è ancora qualche spazio che non è occupato, perché non pensare a come invadere la vostra mente, a controllare i vostri pensieri? Poi forse gli uomini non ci riusciranno mai a farlo, però almeno ipoteticamente lo si potrebbe pensare. La fantascienza ad esempio ha lavorato molto su queste questioni, certe volte con grande anticipo. Quando Verne pubblicò i suoi romanzi alla fine dell'Ottocento, Verne era un cattolico praticante, bastante, un massimo di positivismo e di fede nella scienza, con una fede personale sempre praticata. Quando descriveva queste cose, ancora quando io leggevo i libri di Verne da ragazzino, mi sembrava di sognare, no? E invece adesso tutte queste cose si stanno realizzando, sono passati 120 anni. C'è questa estensione, dunque. Ma un altro aspetto molto importante è che di solito il passo tecnico è irreversibile. Cioè non si torna mai indietro. Noi non potremmo mai pensare, eccetto che finisca il petrolio e non troviamo qualche altra soluzione, a tornare indietro alla macchina, all'automobile. Oggi si lavora con il computer, forse non in tutti i posti è arrivato, ma arriverà, è inevitabile e noi non possiamo più immaginare. Allora voi mettete insieme la logica sistemica e questa irreversibilità della tecnica e avete la sensazione della necessità. Ci siamo dentro e non possiamo uscirne. È una necessità a priori, cioè prima o a posteriori, dopo? E questo sarebbe una bella discussione, anche estremamente problematica. All'inizio del Novecento Max Weber, un grande sociologo, parlava della modernità esaltandone tutti i suoi risultati, però ponendo una domanda: non ci ha posto in una gabbia di ferro da cui non possiamo uscire? Certo, siamo diventati più potenti, però siamo come poi ingabbiati, abbiamo poi forse meno possibilità di quelle che immaginavamo o di quelle che potevano essere fuori di questo processo. Oggi la gabbia probabilmente c'è, ma non è più di ferro, forse è fatta di fibre ottiche, di qualche cosa di molto più impalpabile, non ha più la pesantezza dell'industria. La gabbia di ferro diceva il momento di massima espansione industriale. Oggi abbiamo un momento di massima espansione di altri livelli. È gabbia, non è gabbia? Questo è un bel dibattito. E allora questo introduce il secondo passaggio, quello che dal punto di vista proprio di pensiero credo sia il più impegnativo. Che cos'è la tecnica? Allora io parto un po' da lontano per arrivare ad un tentativo, o almeno a raccogliere insieme dei tentativi, a proporre un'ipotesi di lavoro. Guardate, questi sono tutti tentativi, nel senso che su queste cose il dibattito c'è e non c'è allo stesso tempo. Partiamo dalla questione antropologica, cioè dalla definizione dell'uomo. Nella tradizione occidentale, e poi sono state cose che sono state recepite anche nella tradizione teologica, noi abbiamo due grandi definizioni dell'uomo, sono state date da Aristotele, poi sono state fatte proprie in tante maniere. La lettura di questa mattina di Basilio il Grande sarebbe interessante, perché c'è l'eredità di questa tradizione che entra non direttamente da Aristotele, ma entra dentro la cultura cristiana abbastanza normalmente. Aristotele aveva detto che l'uomo è quello, l'anima alla razionale, che avete studiato tutti sui manuali di qualunque filosofia, è il vivente, l'animale, dotato del logos. Si è tradotto poi con ragione, ma si potrebbe tradurre con linguaggio, perché la parola logos ha tante varianti. Di fatto si traduce poi nel Medioevo con razio, con ragione. È una definizione accettata, oserei da dire, da tutti. Poi si dibatte su che cosa sia la ratio, se è il logos di cui parla Benedetto XVI, cioè un logos che ha presa sulla realtà, oppure è la forza artificiale del pensiero umano, come dice gran parte del pensiero moderno. Però nessuno nega la validità di questa definizione, più o meno è una cosa accettata. L'altra grande definizione aristotelica, che poi ha avuto tante varianti nella storia, è quello dell'animale politico, cioè del vivente che entra in relazione con gli altri per natura. È naturale che noi amiamo, diceva Basilio. In queste due definizioni, che sono ancora quelle più correnti, anche quando vengono negate o discusse, però questi sono il punto di partenza, bene, non entra mai il problema della tecnica. Pure il concetto di tecne è un concetto greco. Voi leggete Aristotele lascia uno spazio per la tecnica, l'ultimo. Ma prima ci sono tutti i resti, poi dopo c'è la tecnica. Di fatto la tecnica non è mai entrata nella definizione dell'uomo né in filosofia né da altra parte. Anzi, in genere poi i filosofi, ma anche i teologi, i maestri della legge, hanno sempre messo questo un po' lì. Pensate, l'avete ancora studiato tutti, la distinzione tra arti liberali e arti servili. E questo era un concetto che poi, per esempio, in teologia morale funzionava. Ancora a metà degli anni 60, chi studiava sul Merkel sapeva che se alla domenica uno componeva musica, dunque era un'arte liberale, non faceva peccato, ma se trattava il rigo musicale, che era un'arte servile, faceva peccato. Questa era un'eredità di secoli, ma questo voleva anche dire che ci sono degli elementi dell'uomo, la contemplazione, la creazione, che è un'attività che non è remunerativa, più o meno all'epoca forse non lo era, poi anche lì le cose erano un po' diverse, invece ci sono altre arti che sono remunerative, e dunque tutto questo ha poi delle conseguenze anche sul piano morale. Ma questa distinzione, vi ricordate, perché quello che diventerà fra come si sposi, fra Cristoforo, perché uccide, perché si risente dire vil meccanico, cosa sei? Sei un meccanico, quindi è il massimo di disprezzo possibile, no? La tua professione non supera quel livello che lo fa diventare qualche cosa di più. Bene, tutto questo è rimasto fino a tempi non molto lontani. Adesso vi ho fatto vedere soprattutto questa valutazione per dirvi come le cose siano poi cambiate probabilmente da metà del 1800. La nascita del Politecnico in Francia, poi in tutto il mondo, l'epoca degli ingegneri, perché l'ingegnere è il primo che in qualche modo si riscatta e acquista una, come dire, dignità in lotta con altre dignità di tipo accademico e culturale. Ora, queste cose sono cambiate, ma sono cambiate tanto da far sì che tutto questo possa in qualche misura avere quasi la priorità e il primato sul resto oggi. Non è ancora così nei riconoscimenti ufficiali, di fatto, lo riprenderemo poi in un passaggio successivo, ma si deve prendere una decisione, fare o non fare la TAV. Decideranno poi i politici, ma per ognuno di questi politici c'è uno stuolo di tecnici, che sono poi quelli che prendono davvero le decisioni, che spesso poi dopo non vengono nominati, che nel momento in cui si discute di queste cose cercano anche di non apparire troppo. Ma chi di voi prenderebbe una qualunque decisione senza aver consultato un tecnico del mestiere? Ma per qualunque cosa ormai. È vero che poi c'è ancora questo, ma quanto è semplicemente l'esecuzione di impulsi ricevuti da questo mondo e quanto eventualmente è ancora qualche altra cosa. Questo è uno dei grossi problemi in cui oggi si dibatte anche la politica. Allora, si può, dopo aver fatto questa descrizione di tipo un po' fenomenologico e anche un minimo storico, tentare di dare una definizione della tecnica? Proviamo. Perché è diventato importante? E perché è da metà del Novecento che questo è diventato importante? Perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli uomini hanno prodotto la bomba atomica. E questo ha, pur nella continuità, ha immesso una discontinuità nella riflessione su questi argomenti. Non c'è più molta riflessione in questo ultimo tempo sulla bomba atomica, un po' sull'energia nucleare, ma il mondo è rimasto pieno di bombe atomiche come prima, perché gli arsenali sono rimasti gli stessi, non se ne parla più, quindi non ce ne andiamo più tanto conto, non c'è più lo scontro tra est e ovest, ma le bombe atomiche, e tutti pretendono di averla, ci sono anche quelli che ce l'hanno e non lo dicono, Israele ce l'ha ma non lo dice, però dice l'Iran non deve averlo, ma l'Iran lo vuole avere, il Giappone ha detto che lo vuole avere. E perché allora non la Corea del Nord? Il problema della bomba atomica non è assolutamente finito, semplicemente non se ne parla. Però la bomba atomica effettivamente è stato chiamato il peccato mortale dei fisici. Cioè, la fisica da quel momento in avanti non ha più potuto vantare un'innocenza, perché sono stati loro a renderla possibile. Allora, ed è da quel momento in avanti che sono nate i tentativi di definizione. Ce n'è uno tradizionalissimo ed è anche quello più diffuso, è quello che probabilmente avete in mente tutti voi, perché è quello più normale, quello più classico e anche, come vedremo, quello che è stato accettato tranquillamente dalla teologia. La tecnica è della natura dello strumento. Lo strumento è qualche cosa che dipende da chi lo usa, dalle intenzioni di chi lo prende in mano. Un martello, lo posso usare per piantare un chiodo o per darlo sulla testa di qualcun altro. Lo strumento è neutro, dipende dall'uso che ne faccio. Dunque è come una protesi dell'uomo, una sua estensione che non cambia di natura. E questa è la visione più tradizionale ed è anche quella che mediamente abbiamo ancora oggi. Ce n'è un'altra che, facendo leva sulla descrizione che ho fatto prima e aggiungendovi anche altre cose, portandolo un po' all'esasperazione, dice che la tecnica non è mai stato e sicuramente non è più soltanto uno strumento, ma è soprattutto volontà di potenza. La tecnica, se è il sistema che tende a imporsi, non si pone dei fini, non si pone degli obiettivi, semplicemente vuole realizzarsi. È un po' simile alla volontà cieca di Schopenhauer, se qualcuno si ricorda ancora queste cose studiate chissà quanto tempo fa in una storia della filosofia. C'è qualche cosa che si realizza, che si impone. Direi che i grandi critici della seconda metà del Novecento che hanno dato questa definizione hanno usato quasi tutti poi un po' questa espressione oppure vi sono ruotati attorno. È forse una descrizione esasperata, però c'è anche qualche cosa di vero in questo, no? Il criterio di dire c'è quella cosa lì, la vogliamo realizzare, è che poi anche l'anima, abbiamo fatto un grattacielo di 20 piani, poi noi vogliamo fare uno di 50, poi uno di 200, adesso c'è la gara mondiale per chi fa il grattacielo più ampio. Lì sembra che le cose non siano estremamente problematiche, ma se voi li trasportate già sul piano della bomba atomica, capite che allora io voglio la bomba atomica più potente e abbiamo assistito a questa gara per 30 anni. E allora nella gara della connessione per il web o per altre cose ci sono queste lotte per cui e non mi pongo tanto la domanda che cosa può servire. L'importante è che sia forte. Certo, poi ci saranno anche degli effetti benefici. L'ultima auto deve essere più potente della precedente. Sempre. Ci saranno fasce di potenza, ma in qualche modo dovrà essere più potente. Perché altrimenti perché andate a comprare? Poi forse non dovreste mai usare questa potenza, perché la grossa contraddizione è che abbiamo delle auto che possono raggiungere delle velocità enormi quando invece ci sono dei vincoli che in Italia sono pochi rispettati, ma come dicono i tedeschi, in Italia è il paese dove non ci sono leggi, dove non si applicano le leggi, dicono loro. Però questo è un dato banale, no? Però il problema è che c'è bisogno sempre di una maggiore potenza. Allora, abbiamo queste due definizioni che sono alternative, o è uno strumento o è volontà di potenza. E tutte e due, per certi versi, si presentano con una loro plausibilità. E tutte e due portano qualche cosa di vero. Però, se voi ne scegliete una, avrete un certo tipo di riflessione, un certo sguardo sulla realtà. Se ne avrete un'altra, questa che la definisce come volontà di potenza è minoritaria. Però sono anche quelli che l'hanno prodotta, sono anche quelli che più hanno studiato e approfondito il fenomeno in quanto tale. Sono anche esclusive. C'è eventualmente una via di mezzo? Come sapete, le vie di mezzo sono sempre più difficili perché possono essere eclettiche, mettere insieme una cosa e l'altra e alla fine poi non dire niente di nuovo. Io credo che bisogna in qualche misura tentare un po' di passare tra l'ascilli della pura strumentalità e la caridi della pura volontà di potenza, perché altrimenti ci portano in un vicolo cieco e l'una e l'altra. Però è molto difficile passare di mezzo, perché o si va poi sempre su una costa oppure sull'altra. Darei abbastanza importanza però alla voce che la presenta come volontà di potenza, perché è quella meno evidente, è quella che ha anche meno accesso alla cultura più diffusa, perché ci rende un po' più attenti alle dimensioni estreme, che sono però anche occultate. Faccio volutamente l'esempio della bomba atomica perché non l'abbiamo messa in un cassetto, non l'abbiamo archiviata, è ancora lì. E Gunther Anders, che forse è quello che forse in una maniera più parossistica poi ha riflettuto su queste cose, però ha posto delle domande, cioè l'uomo è riuscito a inventare una cosa di questo genere, che è abnorme. Cioè, l'uomo è riuscito a pensare uno strumento con le sue migliori qualità, uno strumento che è potenzialmente distruttivo di tutto. E già questo è uno scandalo. Uno scandalo per il pensiero, perché Unterlane era ateo, un apocalittico, ma su questo punto è forse quello che con più lucidità ha tentato di pensare queste cose. Allora, questo mette in questione la natura stessa dell'uomo. Se l'uomo è talmente capace di produrre con le sue migliori la migliore intelligenza strumenti di questo genere, direi che questo è un grosso problema, è davvero un grosso problema per la definizione stessa dell'uomo. D'altra parte però poi ci sono le zone d'ombra che noi possiamo anche vedere nelle cose più luminose. Facciamo degli esempi banali, ma perché sono di immediata percezione per tutti. Il telefonino è una cosa che permette di stabilire essere il centro dell'Africa, dove non è arrivata la rete telefonica, voi vi potete connettere ormai. Questo sta cambiando, sta dando delle possibilità enormi. Però prendete un qualunque autobus urbano dove ci sono dei ragazzi, li vedete tutti con in mano il telefonino. Tutti a giocare con questo e a parlare tra di loro e a non parlare tra di loro. Cioè, questo strumento che potrebbe permettere dei rapporti più rapidi e anche più intensi, alla fine è un gioco per negare quello che si sta praticando in quel momento. Cioè una forma di autocontraddizione. Basta salire su un autobus dove ci sono 20 ragazze. È una scena che vedete tutti i giorni, a tutte le ore. Cioè quello che è uno strumento di comunicazione diventa uno strumento di non comunicazione. Cioè per dire che anche nei momenti di massima realizzazione ci sono poi delle zone d'ombra che noi in genere avvertiamo qualche volta. Potremmo avvertire perché siamo un po' retro. Non ci piace tanto questo mondo, ma allora rischia di essere un risentimento, non è la percezione invece del problema in quanto tale. C'è una via di soluzione a livello teorico, ma io credo che questa potrebbe essere non tanto sulla definizione della tecnica, ma ancora dell'uomo, che pur sempre è il produttore di questa tecnica, che tutto ciò che crea l'uomo è sempre ambivalente. Sempre ambivalente. Anche le cose migliori, perché noi tendiamo poi a dire, è ambivalente ma perché ci sono alcune cose che possono avere un cattivo uso, ma anche le nostre produzioni migliori, anche quello che ci permette di raggiungere dei risultati inattesi, porta con sé un'ombra che ne dice l'ambivalenza. Anche la teologia è ambivalente, per dirla subito in termini molto chiari. Tutte le produzioni umane, anche le migliori, sono ambivalenti. E la tecnica probabilmente è ambivalente. E allora questo richiede potremmo dire, una capacità di osservazione e di reazione. In ultimo vengo ad affrontare la questione teologica. Qui sono delle possibili tracce che ho tentato di ricavare anche dal poco, anche dal poco che c'è, perché su queste cose non c'è una grande riflessione, soprattutto sul piano teologico. Quelle cose che vi ho detto sono più sul piano fenomenologico e filosofico. Proverei a partire da stabilire un rapporto tra la tecnica e la religione nel senso più ampio, come un fenomeno umano tra i più antichi. Da 100.000 anni c'è qualche cosa che noi possiamo chiamare religione, i più antichi reperti umani in una grotta, là dove ci sono stati deposti i cadaveri nei più antichi cimiteri, sono i più antichi reperti dell'esistenza anche del pensiero simbolico umano. Bene, la connessione tra religione e tecnica è strettissima, soprattutto quando la religione è rito. Perché il rito che cosa vuole? Vuole la stessa cosa che la tecnica, vuole l'efficacia. Voi fate un battesimo, deve essere un battesimo valido, perché altrimenti non è efficace. Per fare subito un riferimento, direi, alla prassi di tutti voi, no, un rito che non fosse efficace sarebbe un rito. Che cosa vuole un atto tecnico? Vuole il successo, vuole l'efficacia. Non è un caso che i maestri della tecnica nei mondi antichi fossero spesso dei sacerdoti. Questi due mondi, almeno per un certo tempo, sono stati possibili. E questo però è importante perché probabilmente permane anche oggi. Sul versante della tecnica, spesso, non tanto negli ambienti europei, però bisogna un po' andare a vedere, perché credo che ci siano delle subculture anche diverse. Per esempio, in mondi americani, almeno, spesso la tecnica ha un valore salvifico. Allora, però questo è estremamente avanzato nel tempo, ma è estremamente antico nella sua origine. Allora, fate bisogno, io dico tecnica e religione, perché poi adesso vedremo tecnica e cristianesimo. Può essere la stessa cosa, può essere anche un po' diverso. Perché una delle definizioni che si potrebbe dare della religione è che è fondamentalmente il rito. Il rito vuole l'efficacia. Vuole il risultato. E se si andava a caccia, prima si faceva un rito, è il rito che propiziava la caccia. E nel rito, e non ci sono, guardate, non ci sono le grandi invenzioni umane antiche, parlo dai 5.000 anni indietro, che non siano nate in questo contesto. L'agricoltura nasce in un ambiente religioso e rituale. L'osservazione delle stelle è sempre qualche cosa di rituale. Quindi la connessione è antichissima e può riproporsi in forme nuove, eventualmente anche ad noi. Che cosa dire della storia dei rapporti tra cristianesimo e tecnica? Beh, penso che per 1000 anni il cristianesimo, soprattutto il cristianesimo occidentale, sia vissuto della tecnica che ha ricevuto dal mondo greco-romano, soprattutto romano. L'ha utilizzato, dopo c'è stato il periodo di decadenza dopo l'invasione barbarica, anche se questi hanno portato delle innovazioni anche tecniche, la stazza per il cavallo l'hanno portato di uno, quindi anche i barbari avevano delle tecniche anche raffinate, però c'è questa situazione, direi, di eredità che si vede ancora nella capacità di costruire delle chiese già nell'VIII secolo, che è successivo a questo momento di decadenza o di presunta decadenza. Le cose sicuramente cambiano, direi, dal 1000 in poi. Dal 1000 in poi il cristianesimo in Occidente è direi quello che innova anche tecnicamente, a partire dai monasteri. L'arastro avversoio che cambia la produzione agricola di tutto l'Occidente è inventato da qualche oscuro monaco in giro per l'Europa, non sa bene dove, come, quando, ma è successo, è passato dalla produzione da 1 a 3, che all'epoca era una, è innesta il decollo demografico dell'Occidente. I cistercensi erano i tecnici dell'acqua, sono loro che inventano tutto ciò che può essere l'estrazione della potenza dall'acqua, e così via. Sono secoli di accumulazione, sono soltanto più i tardo illuministi che dicono che questi sono secoli bui, perché tutti gli storici ci hanno documentato che questi secoli sono pieni di piccole invenzioni. Buona parte di noi usa gli occhiali, ma gli occhiali l'hanno inventati nel Medioevo, non abbiamo aspettato poi l'epoca moderna. Certo, nell'epoca moderna si sono raffinati. Uno di voi ha letto Il nome della rosa, Guglielmo di Baskerville a un certo momento usa gli occhiali. Siamo andati all'inizio del 1300, quindi siamo ancora in pieni secoli bui, ma avevano già inventato gli occhiali. C'è un'ulteriore fase, potremmo almeno richiamare, su questo gli storici hanno anche abbastanza insistito, il decollo della scienza moderna in ambiente inglese nel 1600. Avviene quasi tutto in ambienti puritani. con forte accentuazione religiosa. Quindi è una storia abbastanza complessa e anche problematica. Questa innesca la rivoluzione scientifica. Una delle grandi domande che si fanno gli storici delle idee è se questo è stato possibile perché c'era un modello creazionista alle spalle, che è il modello ebraico-cristiano. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Su questo punto potrete trovare anche delle opinioni molto diverse. Sicuramente queste cose sono avvenute in Occidente, non sono avvenute per esempio in Cina, non sono avvenute in India, dove avevano un patrimonio peraltro culturale per certi versi fino a quel momento più avanzato che non l'Occidente. Allora, capire come mai queste cose siano avvenute qui e non siano avvenute altrove. Però fate attenzione, questo può essere detto come un vanto, il cristianesimo, l'ebraismo, il cristianesimo che ha permesso questo, oppure oggi può essere ritorto contro il cristianesimo perché avrebbe immesso un rapporto con l'ecosistema distruttivo. Questo vi fa anche capire la natura ambivalente di tutti i risultati, e questo è un dibattito che c'è, dal punto di vista storico è anche molto difficile, anche perché qui si va avanti per ipotesi, non è che ci sia qualche cosa di... Lo potete documentare, ma è sempre poi un'interpretazione che non può mai avere la conclusività della risoluzione di un problema. Però noi siamo anche eredi, perché per esempio se voi frequentate, almeno io non frequento gli ambienti, ma leggi qualche volta qualche libro di provenienza di pensiero ecologico, spesso nei confronti del cristianesimo c'è l'accusa di aver immesso un elemento di disequilibrio nel rapporto che esisteva precedentemente nelle altre grandi culture, e che il risultato attuale è frutto ed è il peccato del cristianesimo. È il peccato del cristianesimo. Quindi voi lo potete presentare come il vanto, oppure c'è anche qualcun altro che vi dice che questo è una cosa, e questo porta di nuovo alle due tesi, non sono della stessa natura di quella precedente, ma della situazione. Lasciamo in sospeso tutto questo, ma vi ho riportato però una citazione in nota, quello che scriveva Jean Danielou nel 1965. Daniel allora era ancora nella fase in cui veniva presentato come un teologo progressista, e 2 o 3 anni dopo l'avrebbero archiviato tra i conservatori. Però scrive queste cose nel 1965, siamo alla conclusione del Vaticano II. Dice: Dio ha messo nelle mani, ha messo il cosmo nelle mani dell'uomo perché ne faccia l'inventario e lo metta a suo servizio. È il racconto biblico di Genesi 2. La tecnica è l'espressione stessa di questa vocazione dell'uomo. Niente di più biblico che la tecnica. Non è solo nella... non è solo la natura nella sua realtà originale, ma è la natura tale quale l'uomo la trasforma, e dobbiamo dire che è buona. 1965, oggi saremmo in grado di ripetere a 40 anni di distanza con la stessa sicurezza un'affermazione di questo genere? Poi Daniel Lui era fine. Ma questo è motivato perché c'è questa provenienza. Allora, a me pare che ci siano alcuni percorsi. Beh, il tempo sta passando rapidamente, cercherò almeno di essere sintetico, poi eventualmente li vedrete poi un po' meglio nel testo scritto. Io credo che bisogna riuscire a fare una riflessione creativa sulla questione del limite. E fate attenzione che la tecnica di per sé non vuole limiti. Gunther Anders da questo, e ormai nessuno nega la verità di questa affermazione di Gunther Anders, c'è un imperativo categorico nella tecnica: non solo ciò che si può fare si deve fare, ma anche ciò che si deve fare è ineluttabile. La tecnica ha questo imperativo categorico. E allora, come riproporre un tema del limite all'interno di questo che è un processo? Lo trovate in tutti gli ambienti. Credo che sia uno del... E non basta dire qui c'è il limite, c'è il divieto. Guardate, questa è la reazione abituale che c'è nel nostro mondo, di dire c'è un divieto, non dobbiamo andare oltre. Ma è sempre stato così. Ma non serve. Non serve. Credo che invece bisogna riuscire a produrre qualche cosa sul limite, ed è la questione sapienziale che richiamo poi successivamente. Però questo ci rivela un altro dato fenomenologico. Il limite più palese nella nostra esperienza umana è la morte, ed è un fatto che il mondo della tecnica cerca di occultare la morte in quanto tale. Voi entrate in qualunque ospedale, la morte è percepita dai medici come un insuccesso. Come un insuccesso. E siccome lo percepiscono così, incominciamo a percepirlo tutti così. Non pensiamo che siamo mortali, innanzitutto, ma innanzitutto pensiamo di essere delle persone che possono estendere la loro vita. Questo è anche il grande risultato della tecnica. E poi, se si va all'ospedale, c'è l'insuccesso, e tanto è vero che i medici quasi mai danno, lo lasciano ai paramedici dare la cattiva notizia. Perché questa è la formulazione, che è il contrario dell'Evangelo. La cattiva notizia non la danno mai i medici, perché? Perché? Perché un medico non può fallire. Ma siamo entrati tutti, qui dentro, questo schema. Allora, come riconquistare il limite, questo limite che è creaturale, quello che ci fa essere uomini? Qui non è un problema di significato, qui non è un problema di uso o di non uso. Poi questo ci sarà poi un problema anche estremamente, ma qui è un problema di significati. E forse è l'aspetto più difficile per chiunque, non soltanto per gli altri, ma anche per noi. Allora, questo forse potrebbe essere il percorso di una riscoperta della sapienza, la riscoperta del limite. C'è qualcosa di indisponibile che non è solo nella natura, come qualcuno anche incomincia a dire, ma anche nei significati. E questo spero sarà una conquista ben più difficile e molto meno garantita. C'è un orientamento etico, e qui faccio un po' tesoro delle riflessioni di Charles Taylor. Charles Taylor è un filosofo canadese, cattolico, uno dei migliori di questi ultimi decenni, non uno dei più grandi, ma sicuramente è uno dei pochi che ha provato a fare una riflessione. Lui tenta, pur sapendo di fare un'impresa non facile, di dire bisogna recuperare sempre, come dire, l'impulso etico che c'è spesso all'origine dell'invenzione tecnica. Perché se io produco un nuovo sistema di rilevazione del corpo umano, certo sarà anche volontà di potenza, ma forse anche per poter diagnosticare meglio una malattia o qualche altra cosa. E la storia della tecnica la si può anche documentare, è anche un tentativo di rendere più umana la vita, di rendere... È chiaro che però tutto questo poi tende rapidamente a scomparire. Cioè, qui è forse l'ambivalenza. L'origine poteva anche essere altamente etica, il risultato quando è raggiunto non è più garantito dall'origine. È anche già un'altra cosa, Entra in un contesto che può anche cancellare la sua origine etica. Allora lui dice, abbiamo solo questa risorsa, cioè di, come dire, di far riaffiorare questa origine che è anche poi latente da tante parti. Voi potete entrare in tantissimi luoghi dove questo respiro etico c'è, però non bisogna darlo per garantito, perché può esserci all'inizio e subito scomparire dopo. Una cosa che va riconquistata, e non perché ieri c'è stata, è garantito anche per oggi. E poi ci sono due linee un po' più di tipo teologico. A mio giudizio, qui non ho il tempo di diffondermi, ma se è vero quello che vi dicevo prima del tempo della tecnica, bisogna che la teologia e l'esperienza cristiana, anche qualche volta anche l'esperienza religiosa nel suo senso più ampio, riesca in qualche modo a far venire a contatto noi e farlo diventare anche consapevole una dimensione della temporalità che non è soltanto il tempo della tecnica, cioè questo eterno presente. E nel cristianesimo, nella tradizione ebraico-cristiana, l'elemento, noi ce l'abbiamo, ed è la dimensione messianica, che interrompe, mette un elemento di discontinuità. Direi che questo cristianesimo primitivo ce l'aveva molto, molto presente. I primi secoli, fino al terzo secolo avanzato, senso del quarto secolo, il cristianesimo l'ha mantenuto e poi l'ha sempre più perduto, per mille motivi che adesso qui non possiamo spiegare. Chi ha messo in luce particolarmente questo aspetto è il pensiero ebraico del Novecento. Da Martin Buber a Rosenzweig a Benjamin, dove l'elemento messianico, certo, perché per loro si pone al futuro, ma questo è un futuro che decide anche della comprensione del nostro. Il problema è capire se il futuro, come è pensato nella teologia e nell'esperienza cristiana, è capace di mettere in questione il nostro presente. E noi diciamo che c'è il futuro, ma non è un futuro che dal punto di vista culturale non mette in questione niente sul nostro presente. Se vogliamo trovare un modello almeno a cui ispirarci, non per riproporre le stesse tesi, ma per ispirarci, io credo che sia questa riflessione sul messianismo che tutto il Novecento ebraico ha prodotto, e a livelli molto interessanti, con grandi tensioni anche al proprio interno, ma sicuramente ricco anche di osservazioni. L'ultimo passaggio, ci sono degli itinerari teologici, eventualmente lo riprendo poi anche un po' nella relazione di domani. E qui faccio riferimento anche a quanto diceva ieri Roberto. Se noi partiamo dalla definizione di Dio come onnipotente e onnisciente. Signori, la potenza e la scienza si collegano tranquillamente col mondo della tecnica e non metteranno in questione. Cioè, in fondo la tecnica che cosa farà? Sarà soltanto l'adeguazione progressiva a questa onnipotenza e onniscienza. Se Dio è soltanto onnisciente, il Logos, se Dio è soltanto l'onnipotente, il Kratos, per dirlo con un'altra parola greca, la potenza, la tecnica che cos'è? E questa è una nuova obiezione fatta al cristianesimo. Se qualcuno di voi legge su Repubblica Galimberti, ebbene, lui dice, il cristianesimo è questo, è la realizzazione della tecnica, perché la definizione di Dio è potenza e scienza. Dunque, quello che è il mondo attuale è il frutto del cristianesimo, né più né meno. Ma se noi vediamo dei limiti lì dentro, dobbiamo mettere in questione il cristianesimo stesso. Poi la soluzione non è proprio così, è un po' più contorta o non è assolutamente ben delineata. Allora, sarà poi un po' il compito della riflessione che tenterò di fare domani. C'è qualche altro elemento che è nella teologia cristiana, che però bisogna vedere se diventa efficace, se è soltanto detto e poi dopo non ricevuto, che è il tema dell'amore, ma su questo mi soffermerò domani. Senza dimenticare che comunque con il Logos, con il sapere, dovremo continuamente fare i conti, e che con la potenza avremo sempre di più a fare i conti. Il problema è proprio lì, come mettere a confronto il cristianesimo, che è sempre anche kenotico, che è servizio, che anche la riflessione che ci proponevi tu questa mattina, che il criterio del successo non è l'unico criterio, ma come riproporre il fatto che il successo non è l'unico criterio in un mondo dove il successo è sempre più il criterio? Allora vi lascio poi leggere le ultime riflessioni che sono ricavate da un'intervista fatta a Elmer Salman. Allora, pare che gli itinerari teologici uno andrebbero nella linea della riscoperta del messianismo come componente irrinunciabile del cristianesimo. Perché io non vedo altre vie per mettere in questione il tempo della tecnica. se ce ne fossero, ma io non ne vedo. E l'altra, che è quella che lui chiama la mistica, che però incorpora questo elemento sapienziale, cioè far di nuovo abitare gli uomini dentro il limite. Cioè, ma però questo è una saggezza, questo è qualche cosa che non troviamo nei manuali, che diventa un'esperienza personale, che diventa qualche cosa che si comunica, che si scopre dentro qualcuno, che facciamo nostro, ma non è dato, eh? Cioè come ridire il limite nel tempo della tecnica. Questo probabilmente potrebbe essere la mistica, perché è soltanto un incontro con Dio che mi fa percepire radicalmente il mio limite, ma non me lo fa sentire come una diminuzione. Perché nei tempi della tecnica porre dei limiti vuol sempre soltanto far sentire delle diminuzioni, e non c'è nessuno, neanche noi, che accettiamo le diminuzioni. Allora, è soltanto in un'altra maniera, però io vi dico quello che è l'obiettivo, poi per raggiungersi non è che abbia molto di più da dirvi, no? Mi pare di poter intravedere questo obiettivo, e poi eventualmente di questo discuteremo anche un po' oggi pomeriggio.